just in time. You found me just in time. Before you came, things were running low. Oh, I was lost. The losing dice were tossed. My bridges all were crossed. Then I met you, and now you're here, and now I know just where I'm going. No more doubt or fear. I found my way. Love came just in time. You found me just in time. You changed my lonely life. That happy day.
Faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E allora buongiorno, mi dicono che ci sia stato del casino, che in realtà quello che pensavo stesse andando in onda non stava andando in onda, che è andato in onda della musica classica, che tutto quello che ho detto fino adesso è stato tutto patrimonio mio. E allora a questo punto, in attesa di capire che cosa possa essere accaduto, facciamo che ricominciamo come se la pubblicità avesse appena fatto bling bling. Ah no, quella è la pubblicità, un'altra pubblicità, quella, vabbè, lasciamo perdere, come se la pubblicità fosse appena finita e la trasmissione cominciasse ora. E io volevo cominciare così, dicendovi che in cortile ci sono dei cosi. Nel cortile della radio intendo quello con il cancello giallo che si entra da dietro, quello col murales, con la riproduzione del Tadini e la rampa che scende in auditorium. Se ci siete stati in radio ce l'avete presente. E magari avete anche fatto caso che ci sono dei cosi, perché un bel po' che sono lì. Li chiamo cosi perché non lo so come si chiamano davvero. E questo è un po' un problema, perché nel racconto l'esattezza è tanto, se non tutto. Comunque, sono tipo degli rocchetti per il filo, ma molto più grandi. Grandi almeno come quei barili di rum che stavano sulle navi dei pirati. E di legno, come quei barili lì. Saranno alti circa 1,30 m, la misura è giusto a spanne. Ho visto che mi arrivavano più o meno all'altezza panza, tra l'ombelico e il diaframma, e quindi sarà più o meno quella la misura. Però guardandone uno un po' meglio, mi sono accorto che non è un unico rocchetto grande, sono due, uno sopra l'altro, come il gigante dei cartoni animati, che in realtà non è un gigante, ma sono due tizi bassi, uno sopra l'altro, con la testa di quello di sopra che spunta dal cappotto di sopra e i piedi di quello di sotto che spuntano dal cappotto di sotto. Quindi facciamo 1,30 m diviso 2 in altezza e una settantina di centimetri di diametro, perché le misure sono importanti, ma i nomi di più. E infatti l'altra cosa che ho scoperto è che quei cosi un nome ce l'hanno, e non è rocchetti, bensì bobine. Sono grosse bobine in legno per i cavi, e sembra che le abbia portate qui un'ascoltatrice per una roba che si voleva fare e poi non si è mai fatta. me lo ha detto Disma, insieme ad altre cose di ingegno e vanteria che non riporto per non dilungare. Sta di fatto che quei cosi, ovvero le bobine, sono diventate da tempo parte dell'arredo del cortile. Sono quattro, impilate a coppie di due, stanno vicino al muro, insieme a due sedie, qualche bidone delle immondizie, insomma una natura morta. E sono diventate così tanto parte dell'arredo del cortile che non ci accorgiamo nemmeno più che sono lì. Forse resteranno lì per sempre, ma intanto non ci facciamo caso. Capita ogni tanto che qualcuno ci appoggi un foglio, lo smartphone, persino un gomito, ma è tutto puramente accidentale. Le bobine sono lì e basta. E poi, l'altro giorno però, è successa una cosa. È successo che mentre attraversavo la redazione ho gettato per caso lo sguardo al di là della porta finestra che dà sul cortile. E nel cortile c'era un gruppo di adolescenti, ragazzi e ragazze, che in questi giorni frequentano la radio, credo per il programma di alternanza scuola-lavoro. E quei ragazzi avevano appena fatto una cosa che noi non avevamo mai fatto, mai. Avevano abitato le bobine. Vi si erano appollaiati sopra, seduti 3 a 3, ognuno con le spalle agli altri, e mangiavano lì il loro panino, seduti come i signori di una tribù degli alberi, un morso, una chiacchiera, una risata al sole. E loro non sapevano di aver fatto qualcosa di eccezionale, ma io invece sì, perché a noi mai era venuto in mente di andare a sederci lì sopra, di provare anche per pochi minuti a colonizzare quella sopra. Forse perché siamo ormai tutti un po' vecchi e un po' grassi e un po' più poveri di immaginazione, ma nessuno era mai venuto in mente di farlo. Allora invece sì, ed è stato un attimo la cosa più naturale del mondo, reinventando la funzione delle cose, trasformando lo spazio, cambiando nella prospettiva, tac! Mentre noi intanto continuavamo a vedere un cortile, che era sempre quel cortile, la stessa natura morta di sedie, murale, bidoni, bobine, ma che abitato da loro, di colpo sembrava quasi un mondo nuovo. Ecco, quello che ho pensato in quel momento è che se vogliamo che il mondo cambi, è a loro che dobbiamo dare fiducia, a quei ragazzi e a quelle ragazze, che noi non ce l'abbiamo più la vena e nemmeno l'elasticità per ripensarla davvero, la realtà, che se anche l'avessimo mai avuta è finita che l'abbiamo usata male e adesso ci troviamo circondati da vecchi pazzi mai usciti dal Novecento, a cui non è rimasto altro che distruggere. Loro invece sì che ce l'hanno quel dono, i ragazzi e le ragazze che trasformano le cose. E allora lasciamoli andare, lasciamo che si prendano i cortili, lasciamo che si arrampichino sulle bobine. Spetta a loro, da là sopra, guardare cosa c'è là in fondo, oltre il rumore, oltre il caos, oltre le macerie di tutto questo schifo, di tanto orrore e di scarsa fantasia. E allora buongiorno da qui, dall'ombra delle bobine, perché appunto noi là sopra non ci saliamo. Era così che doveva cominciare la trasmissione ed è così che alla fine è cominciata. E allora care ascoltatrici e cari ascoltatori, ci tocca ripartire, e ci tocca ripartire necessariamente dalle cronache della settimana.
Pertanto dobbiamo apprendere la storia. Y no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas. Las potencias involucradas en este conflicto deben cesar inmediatamente las hostilidades y apostar por el diálogo y la diplomacia. Y los demás debemos actuar con coherencia, defendiendo ahora los mismos valores que defendemos cuando hablamos de Ucrania, de Gaza, de Venezuela o de Groenlandia. Porque la pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde luego, no lo está el pueblo español y, por supuesto, tampoco el gobierno de España. La pregunta, en cambio, es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz.
Y dunque, c'è chi dice no, come lo spagnolo Pedro Sánchez, e c'è chi dice lei un bel presidente, un santo, un apostolo, come fa il calboni olandese Mark Rutte, perché nella vita sempre ci sono i Sánchez e ci sono i Rutte, o magari i Merz, che perdono l'uso della parola, come se avessero un topo in bocca mentre Trump gli bullizza un partner di quel che resta dell'Unione Europea. Ci sono i Sánchez, ci sono i Rutte, E poi c'è chi non sta da nessuna parte, acquattato in quella terra di mezzo del diciamo, mo vediamo, ora ci pensiamo, che è quella del giorgismo, fase suprema dell'equilibrismo, che con la guerra ha toccato nuove inarrivabili vette. Più che l'equilibrismo, stavolta è quasi illusionismo, a me gli occhi, magia, cucù, Giorgia non c'è più. Non so se ci avete fatto caso, ma appena c'è qualche casino, la Meloni scompare. Ci deve essere una sorta di meccanica, di relazione causa-effetto, tuttora insondata dalle leggi della fisica, per cui la Meloni e una rogna non possono mai trovarsi nella stessa stanza. Appena c'è un casino, di lei non c'è più traccia. La puoi avvistare al TG5, al funerale del bambino, a parlare della famiglia del Bosco, ma mai nella stessa stanza dove c'è il casino. E infatti, da quando è scoppiata la guerra, la Meloni si è dileguata, pof! E mica solo lei, un po' tutti quanti. Prendiamo Vannacci, che è generale, e quindi da generale c'è la guerra. Ci si aspettava che dicesse tutto lui. E invece niente, Vannacci si è dissolto come il fascismo nell'aprile del 45. Oppure la Russa, uno che dovrebbe avere in casa anche il busto di Urbano II, il papa della prima crociata. L'ultima uscita pubblica di La Russa resta quella per chiedere la grazia a Pucci e c'era ancora il festival. Oppure Salvini. Ecco, Salvini no, che non si è nascosto. A Salvini gli va riconosciuto di aver preso pubblicamente posizione e di essersi esposto con un tweet. Un tweet che parlava del casello di Maddaloni.
Maddaloni, provincia di Caserta, dopo soli 30 anni, finalmente, dalle parole ai fatti, stasera, fra poche ore, aprirà il casello di Maddaloni. Sono previsti 30-35 mila veicoli in entrata e in uscita al giorno, significa ricchezza e posti di lavoro per un territorio straordinario dal punto di vista industriale, artigianale, di produzione anche agroalimentare, significa togliere tantissimo traffico dai centri delle città, dalle scuole, dalle parrocchie, dalle case, significa inquinare di meno, spendere di meno. Su 26 miliardi di cantieri aperti in campagna è un intervento da soli 22 milioni, però cambia la vita, ripeto, avere persone che ringraziano, stringono la mano e ci dicono non ci credevamo più, perché dagli anni 90 che si parlava di questo casello che porta ulteriore sviluppo e tante opportunità di lavoro.
Va avanti ancora a lungo, ecco, io non so quale sia l'importanza strategica del casello di Maddaloni, non so se l'Italia stesse attendendo esattamente quello. Quello che posso dire è che tecnicamente in questo momento parlare del casello di Maddaloni non c'entrava un beato cazzo, e lo dico con un tecnicismo. Ora, una cosa che si rimprovera normalmente a Salvini è di occuparsi di qualsiasi cosa, dal Milan alla politica estera, dagli autovelox ai salami, tranne di quelle di cui si dovrebbe occupare come ministro, tipo i treni, le strade. Bene, se c'era una volta che aveva l'occasione e anche tutta la legittimità di poter finalmente dire la sua su una cosa grande, importante, da cui può dipendere il futuro degli italiani e del paese, come la guerra, senza che nessuno gli rompesse le palle, lui che cosa fa? Parla del casello di Maddaloni, eroe! Salvini è quello, ricordiamolo, dei dazi, che sono un'opportunità per le nostre imprese. Nel frattempo però si è fatto superare da Bucci, presidente della regione Liguria, che ha detto che la guerra è un'opportunità per le nostre imprese. La guerra, bene, a questo punto speriamo che davvero ci bombardino, ma per il bene delle nostre imprese. La guerra è quella cosa che traccia un solco tra la viltà e il coraggio. Oh, cazzo, ho detto traccia il solco, sì, ho detto traccia il solco, ma giusto per rendere l'idea, ci riprovo. La guerra è una linea di demarcazione, è un intercapedine, è un antibagno, ecco, è un antibagno tra il coraggio e la pavidità, che è meglio di viltà. In quell'antibagno che sta tra il coraggio e la pavidità c'è il campo del comico, e lì, esattamente lì, ci siamo noi con Tajani e Crosetto. Ecco, bisogna dire grazie a Tajani e Crosetto, perché con le loro avventure ci hanno tenuti per qualche giorno lontani dalla ferocia della guerra, ci hanno portati per mano nei territori del cinema leggero, della commedia brillante e un po' anche delle comiche finali, uno alto e uno basso, uno grosso e uno no, perfetti come Don Chisciotte e Sancho Panza, Stanlio e Ollio, Shrek e Ciuchino, un meme vivente. Il primo è stato Crosetto a Dubai. Il nostro ministro della difesa era lì colto di sorpresa dallo scoppio della guerra senza che nessuno ci e gli avesse detto niente. Che se ci pensate, era anche comprensibile che non ci avessero detto niente. Immaginate, Trump che lo dice alla Meloni, la Meloni che lo dice a Salvini e Salvini che va subito su TikTok: domani attacchiamo, amici! Stop, fine della segretezza. Più che comprensibile che non ci abbiano detto una minchia. Crosetto però ha detto che lui lo sapeva che ci sarebbe stato l'attacco, ma gli avevano detto che sarebbe stato una settimana dopo. E quindi a Dubai ci è andato tranquillo, programmando di tornare in perfetto orario per vedersi poi l'inizio della guerra sul divano, tipo i bellissimi di Rete 4. Si era tenuto anche largo con gli orari dei voli, metti che ci fosse un ritardo, che rischiava di perdersi l'inizio e poi non capire un cazzo di come proseguiva il resto, che già il Medio Oriente è complicato, meglio non rischiare. Insomma, un piano perfetto. Invece sti stronzi degli americani hanno deciso di attaccare prima senza dirgli niente. Comunque il concetto da tenere in mente è che lui, se sa che sta per scoppiare una guerra, prenota subito un attimo prima. Che adesso per Pasqua ha prenotato a Bordighera e siccome hanno fatto 2+2 stanno già evacuando il Ponente e tutta la Liguria, perché non si sa mai. Comunque bene, bene che sia tornato Crosetto, perché all'inizio nessuno sapeva dove trovarlo, nessuno! C'erano più indizi per trovare l'oro a Dongo che Crosetto a Dubai. Eppure a qualcuno deve aver pur detto dove andava, magari al portinaio: vado a Dubai, sto via una settimana, se passa a bagnarmi le piante mi fa una cortesia. E invece niente. Dove fosse Crosetto lo hanno chiesto persino a Tajani. E Tajani, di fronte alla domanda «Ma lei lo sa dove è Crosetto?», ha risposto tecnicamente «Boh». Ecco, Tajani è meraviglioso, ha sempre quella faccia di chi, davanti a qualunque argomento, di fronte a qualsiasi domanda, sembra sempre stia pensando «Ma io che cazzo ne so? Ma perché lo chiedono a me?». E intanto cerca con lo sguardo un punto nel vuoto a cui aggrapparsi, come se potesse trovare una scritta sul muro a pennarello con la risposta esatta. Ma siccome la risposta esatta non c'era, alla domanda «Ma lei lo sa dove si trova Crosetto?» ha risposto «Boh», che è una risposta sincera, è la risposta che avrebbe dato anche Socrate sapendo di non sapere. Però Socrate non faceva il ministro degli esteri, faceva un altro mestiere, cioè il filosofo. E allora, un po' come i filosofi, Tajani si è messo a dare consigli agli italiani che si trovavano a Dubai, ed è partito da qua.
Quando ci sono questi droni che arrivano, l'invito è quello di non affacciarsi e di non andare per strada. Questo vale per tutti gli italiani che sono nell'area medio orientale.
Che se sei in una zona di guerra e il tuo ministro degli esteri ti dice «tranquillo, basta che non ti affacci alla finestra», allora a quel punto sei rasserenato. Non affacciarsi alle finestre, occhi ai droni, ma anche ai gabbiani, perché i gabbiani non sembra, ma possono essere cattivi. Naturalmente, visto che sono a Dubai, ha suggerito anche di non uscire nelle ore più calde, di mangiare molta frutta e verdura, di idratarsi spesso e di non fare soprattutto il bagno dopo aver mangiato. Non ha ricordato invece di spegnere il gas prima di chiudere casa, perché quello è territorio di competenza del ministro Pichetto Fratin, e giammai che intendesse fargli uno sgarbo. Poi, esaurita la fase consigliere, è entrato in modalità tour operator e ha detto questa cosa qua.
Stiamo favorendo il passaggio da Dubai via Pullman. Ecco, l'appello che faccio a tutti gli italiani è che quando si prenotano devono poi andare, perché se ci si prenota e poi non si sale sul bus, si lasciano posti vuoti e qualcun altro può non rientrare.
Dunque, sul pullman non lasciare posti vuoti, e poi naturalmente non gettare oggetti dal finestrino, e soprattutto non parlare con il conducente. Comunque tranquilli, perché nel frattempo il ministro aveva messo insieme, come la chiama lui, una task force.
È arrivata, è già operativa la task force che abbiamo inviato da Roma la notte scorsa, è già operativa. Qui si tratta di una task force dell'unità di crisi, con due diplomatici, un funzionario della Farnesina, due carabinieri, due finanzieri e un funzionario della protezione civile, proprio per facilitare il passaggio da Emirati a Oman e l'imbarco dei voli da Muscat. Perché carabinieri e finanzieri? Perché già c'è qualche tentativo di bagarinaggio e di frode, vogliamo assolutamente scongiurarlo.
Ah, mannaggia, è finito qua. Mi ha sorpreso Tajani. Ricapitolando, diceva, ci sono due diplomatici. Mannaggia te. Ci sono due diplomatici, un funzionario della Farnesina, due carabinieri, due finanzieri e uno della protezione civile. Insomma, sembra una barzelletta. 8 in tutto. Ammazza che task force. Ma la cosa fantastica è che ci sono i bagarini. Cazzo, ci dobbiamo far riconoscere in tutto il mondo anche quando scoppia la guerra. 8 della task force e 32 bagarini. Un rapporto di 1-4. Comunque, siccome a volte i giornalisti sono stronzi, alla fine hanno incalzato il povero Tajani per sapere quale fosse la posizione dell'Italia e lui ha risposto così.
Il governo oggi, con i ministri presenti, non ha preso una posizione politica su quanto è accaduto.
Come tutta l'Europa, non ha preso una posizione politica.
Parliamo dell'Italia. Qual è la vostra posizione su quello che ha fatto Trump? Se siete d'accordo o no su questa aggressione dell'Iran? No, se siete d'accordo o no.
Allora non ci siamo capiti. La posizione che abbiamo è quella dell'Unione Europea. E abbiamo sottoscritto, ieri c'è stato un consiglio affari esteri dell'Unione Europea. Quindi abbiamo preso la posizione dell'Unione Europea. È quella la posizione dell'Unione Europea. Basta che la leggete così vi avete la risposta.
Quindi, riassumendo, dice Tajani, abbiamo la posizione dell'Unione Europea che non ha una posizione a posto. E dire che Tajani dovrebbe sapere tutto perché è stato osservatore al Board of Peace, ve lo ricordate? Solo che quando è partito per gli Stati Uniti si è dimenticato gli occhiali. No, attenzione, non è una battuta mediocre, osservatore, occhiali, no. Titolo: Tajani parte per Washington scordandosi gli occhiali. L'ambasciatore statunitense li acquista low cost in un'enoteca della capitale. Ora immaginatevi la scena. Tajani parte, anche galvanizzato perché sarà osservatore, sale sull'aereo e cazzo gli occhiali! E adesso cosa osservo? Che non vedo una minchia. E poi segue il racconto che sta tutto nella determina amministrativa firmata dall'ambasciatore italiano negli Stati Uniti Marco Peronacci, con l'ambasciata italiana che si fa in quattro per trovare il miglior preventivo per occhiali da vista di pronto utilizzo e alla fine li acquista per $23.45 al lordo delle imposte indirette presso il negozio Rodmans, ritenendo che il suo preventivo fosse il migliore in termini di qualità-prezzo. Rodmans, che però non è un negozio di ottica, bensì una celebre enoteca di Washington, che però ha al suo interno anche un angolo farmacia, abbastanza attrezzato tanto da fornire anche un servizio di vaccinazioni. Ottimo! Al netto degli occhiali di Tajani, la cosa fantastica qui è apprendere che negli Stati Uniti ti puoi vaccinare in enoteca, per dire del sistema sanitario. Intanto nel frattempo Meloni ha fatto sapere dal suo nascondiglio che l'Italia non entrerà mai in guerra, che poi è la stessa cosa che abbiamo detto prima della Prima Guerra Mondiale e prima della Seconda Guerra Mondiale. Non entreremo mai in guerra, ma forniremo la logistica. Praticamente parteciperemo un po', sperando che nessuno lo scopra. Ecco, quello che possiamo dire è che la parabola di questo paese alla fine sta tutta nel tragitto che ci ha portati da Leonardo a Sal da Vinci. Comunque, al momento, le uniche azioni belliche che si sono registrate nel paese sono la guerra di Cazzullo con Tineo Melodici e soprattutto quella del campetto di calcio raso al suolo dall'elicottero di Nordio. Titolo: campo da calcio rovinato dall'elicottero del ministro Nordio. Il sindaco di Potenza, 800 ragazzi ora non possono più giocare. Mannaggia Nordio. Ha distrutto il campetto come avrebbe fatto Robert Duval in Apocalypse Now. Sta girando l'Italia a mitragliare le ragioni del no. Nome dell'operazione: pale mortali. Ecco, forse è il caso di soffermarsi per un attimo, ma proprio per un attimo, sui nomi del cazzo che vengono scelti per le operazioni militari. Gli ultimi, lo sapete, sono il martello di mezzanotte, il ruggito del leone, furia epica. Ma come cazzo ti viene in mente il ruggito del leone, il martello di mezzanotte? Ma neanche a mio figlio di 12 anni, sembra di vivere ormai costantemente in un B-movie. Allora, se il mondo è un B-movie, la presidenza degli Stati Uniti datela a Ed Wood. I prossimi titoli di guerra quali saranno? L'alba del Trinciapollo, supposta letale, il rutto di Odino, ma che roba è? L'attacco dei pomodori assassini, ah no, questo c'è già, quindi troviamone subito un altro. Ma se noi in Italia ci abbiamo capito poco, anche perché ci hanno detto poco di quello che sta succedendo, chi ci ha capito ancora meno sono quelli che la guerra l'hanno cominciata, ed è da qui che ripartiremo tra poco, subito dopo la stacco pubblicitario. Intanto fatemi tirare il fiato per un secondo, anche perché a farmelo tirare no, facciamo questa, non quell'altra. A farmi tirare un po' di fiato sono gli Hills dei tempi di Ombre Lobo, e questa era That Look You Give That Guy. Poi noi ci risentiamo per la seconda parte del Demone del Tardi. Ho già capito che dovevo stringere, perché già sono largo, e in più c'è stato l'incidente di partenza, mannaggia. To even say these thoughts aloud, I see you with your man, your eyes just shine. While he stands tall and walking proud, that look you give that guy, I wanna see, looking right at me. If I could be that guy instead of me, I'd never let you down. It always seems like you're going somewhere better than you've been before. Well, I go to sleep and I dream all night of you knocking on my door. That look you give that guy, I wanna see, looking right at me. If I could be that guy, I'd be all I can be, I'd be all I can be. I'm nothing like what I'd like to be. Nothing much, I know it's true. I lack the style and the pedigree, and my chances are so few. That look you give that guy, I wanna see, looking right at me. If I could be that guy instead of, give you all I got. I never thought that I could be so bold to even say these thoughts aloud. But if, let's say, it won't work out, you know where I can be found. That look you give that guy, I wanna see, looking right at me. If I could be that guy instead of me, I'd never let you down, I'd never let you down. Le 10:01, comincia qui la seconda parte del Demone del Tardi, dove eravamo rimasti, rimasto al fatto che noi non ci abbiamo capito niente, ma ancora meno sembra che ci abbiano capito qualcosa quelli che la guerra l'hanno cominciata, e sul perché l'abbiano cominciata sono circolate 200 versioni, tutte ufficiali, tutte contraddittorie, tutte provenienti dalla Casa Bianca, dal gabinetto di Trump, dal Pentagono. Hanno detto di tutto. Hanno detto che la guerra è cominciata per colpa del programma nucleare iraniano, lo stesso nucleare iraniano che Trump solo qualche mese fa aveva detto di aver annientato. Ops, ma come? Allora forse l'aveva sì annientato, ma solamente un po', perché il nucleare iraniano ha 7 vite come i gatti e toccava dargli una seconda botta. Poi hanno detto che no, erano i missili balistici. Poi hanno detto che l'Iran non voleva trattare, mentre altri dicevano che invece sì, voleva trattare. Allora forse fingeva. Diabolica sta Iran. Poi arriva Rubio che dice che loro hanno cominciato la guerra perché c'era Israele che stava per scatenarla e gli sono dovuti andare dietro. Tempo mezz'ora, e arriva Trump che dice esattamente il contrario: sono gli Stati Uniti che hanno cominciato la guerra ed è stato Israele che ha dovuto andargli dietro. Alle 10 in punto, ora di Washington, un funzionario dell'amministrazione Trump chiarisce comunque che non si tratta di una guerra. Sciocchi noi che l'abbiamo pensato che sarà allora magari un'operazione speciale. Ma alle 11 in punto, ecco Trump in persona a chiarire che invece sì, è una guerra, ed è una guerra, dice, al 100%, ed è anche la guerra migliore, e lui si sta divertendo tantissimo. Però è una guerra che è cominciata per sostenere la voglia di libertà degli iraniani, solo che gli iraniani si dovranno poi arrangiare da soli se vogliono la libertà, perché l'attacco è chirurgico e la guerra sarà brevissima, perché è Trump che parla, perché li stiamo massacrando. Questo perlomeno il giorno 1, il giorno 2 era già no, la guerra durerà un po' di più, il giorno 3 era no, la guerra durerà quanto serve che duri. Ieri lo US Central Command ha stimato che le operazioni potrebbero continuare fino a settembre. Perfetto. Comunque, solo bombardamenti, nessun soldato a terra? No. Non escludiamo di inviare truppe di terra. Facciamo truppe di terra sì, ma non le nostre. Facciamo che ci mandiamo i curdi. Risposta dei curdi: grazie, ma di voi non ci fidiamo. Allora magari ci mandiamo gli assiri, magari i sumeri, magari i persiani. Ah no, cazzo, i persiani sono loro. Ah, giusto. Stesse idee chiarissime per quanto riguarda gli obiettivi, perché da quanto e vincono gli analisti si è iniziata una guerra senza sapere come chiuderla, e Clausewitz intanto si rivolta nella tomba. Alla fine, come obiettivo si opta per il regime change, via la Repubblica Islamica, dentro una democrazia, no, meglio la monarchia, no, teniamo la Repubblica Islamica con qualcuno magari stronzo come Khamenei, ma più pragmatico e collaborativo. Segue domanda dei giornalisti sul dopo Khamenei, con Trump che risponde che, letterale, avevano pensato a degli altri, solo che bombardando hanno ammazzato anche quelli, e quindi boh. Intanto comincio a girare la voce che a succedere a Khamenei sarà il figlio di Khamenei, Pierre Khamenei, la versione sciita di Pier Silvio. Ci credono però solo i giornali italiani. La successione dinastica è smentita. In un'intervista a Axios, Trump dice che la candidatura del figlio di Khamenei è inaccettabile e che lui stesso deve essere coinvolto nella scelta del successore, come se l'Iran fosse già roba sua. Serve qualcuno, dice, che porti pace e armonia, quindi escluderei la sua stessa candidatura, così come escluderei che come guida spirituale possa metterci qualcuno del giro della wrestling, cosa che a lui piacerebbe molto, ma altri evidentemente molto meno. Resta l'ipotesi di un governo vassallo totalmente prono alle richieste degli Stati Uniti, e quindi occhio che tra i favoriti potrebbe ritrovarsi la Meloni. Comunque, più che Commander in Chief, Trump sembra Zoolander in Chief, più Ben Stiller che generale Schwarzkopf, l'uomo che per la stizza di non aver preso il Nobel per la pace ha bombardato nel frattempo 7 paesi in 13 mesi, l'uomo che parlava alle tende. Immagino l'abbiate visto che in conferenza stampa, dopo aver messo il mondo a ferro e fuoco, si è piantato guardando fisso una tenda e dicendo: vedete quella bella tenda? Dietro a quella tenda adesso vedreste un buco molto molto grande, ma tra circa un anno e mezzo vedrete un edificio molto molto bello, e lì c'è l'ingresso, in effetti è così bello che penso che lo lascerò e risparmierò sulle porte. Ho scelto io quei drappi, mi è sempre piaciuto l'oro, credo che sarà la sala da ballo più bella del mondo, e il mondo intorno attonito. Alla fine di tutto questo sommario riassunto, la chiosa aspetta però di diritto al senatore Van Hollen, che dopo un briefing top secret si presenta alla stampa e dice questa cosa: Netanyahu ha convinto Trump a attaccare l'Iran. Per anni non aveva trovato un presidente americano abbastanza stupido da trascinare gli Stati Uniti in una guerra con l'Iran, ma ora sì, e a Washington non hanno la più pallida idea di come finirà. Ma forse lo scopo è ancora una volta generare il caos. Della funzione del caos in un'autocrazia ha scritto Garry Kasparov, che è uno dei più grandi scacchisti di ogni tempo, un asso della strategia, uno che ha sfidato Putin senza abbassare mai lo sguardo, anche se la vita purtroppo non è una scacchiera. Il superpotere sottovalutato dell'autocrate, ha scritto Kasparov, è quello di dominare completamente la scena, con un nuovo scandalo, una nuova repressione, una nuova guerra, incessantemente, non c'è tregua, bisogna nuotare controcorrente o annegare. Il punto non è che questa o quell'altra cosa sia una distrazione da questa o quell'altra cosa, è un'onda crescente, ogni livello di indignazione deve superare il precedente. L'errore è pensare di non poter mantenere quel ritmo di caos e scandalo. Le persone normali non ci riuscirebbero, gli autocrati sì. Questo non vuol dire che non ci sia un piano di fondo: consolidare il potere, e nel caso di Trump, come per la maggior parte degli autocrati, arricchire se stesso, la sua famiglia, i suoi compari, non cessa mai, sia sul campo che sotto banco, mentre le indignazioni esplodono come fuochi d'artificio nel cielo. Alla fine anche l'opposizione comincia a vedere l'autocrate come inevitabile, onnipresente. Quei cappelli Trump 2028 non sono uno scherzo, non solo perché Trump vuole mantenere il potere, servono a rafforzare, dice Kasparov, quella sensazione di permanenza e dominio. Putin, il modello del trumpismo, ha fatto esattamente lo stesso. Nel potere di dominare la scena incessantemente con un nuovo scandalo c'è anche la gamification della guerra, la guerra come un videogioco dove le immagini reali dei bombardamenti, dei missili lanciati, delle esplosioni e i target colpiti si intrecciano e si mescolano con immagini di videogame, dei colossal hollywoodiani, persino dei cartoni animati, un video dopo l'altro sparati sui social dall'account ufficiale della Casa Bianca, firmati Donald Trump, osceni quanto quello della Riviera di Gaza, che mescolando morti, rendering e cultura pop aveva spalancato e allargato la botola dell'indicibile. C'è il video che mixa le bombe sull'Iran con spezzoni di Braveheart, Gladiatore, Top Gun, Superman, perfino i Transformer, un promo della guerra con il claim giustizia, la via americana. C'è anche quello che alterna le azioni militari statunitensi contro obiettivi iraniani alle animazioni di Call of Duty Modern Warfare 3, uno dei più celebri videogame sparatutto, il posto originale, è accompagnato da un testo che dice per gentile concessione di Red, White and Blue, che è un riferimento a un pacchetto che si può acquistare nel gioco per equipaggiare il proprio personaggio di armi che lanciano proiettili con diverse scie di colore. C'è anche il video con le immagini al rallentatore dell'operazione Epic Fury, con in sottofondo una versione trans della Macarena, e ce n'è pure uno con gli stealth che scaricano bombe su Teheran e Trump che dice ero la preda, ora sono il cacciatore, roba che ricicla il peggior Sylvester Stallone dei 90, quello di Cobra, quello di tu sei il male, io sono la cura. Bene, può sembrare una follia, ed è una follia, ma è anche una strategia ben precisa, costruita con i codici narrativi estetici dell'industria dell'intrattenimento e la banalizzazione pop di qualunque tipo di orrore. Questa è una guerra al 100%, ha detto Trump, e mi sto divertendo moltissimo, e lo dice mentre ci sono madri che piangono più di 100 figli rimaste sotto le macerie della scuola di Minab, scuola che, come sta emergendo da varie inchieste giornalistiche, tra cui una molto approfondita del New York Times, molto probabilmente è stata bombardata proprio dagli americani per errore. Anche l'agenzia Reuters, ieri citando fonti militari, ha scritto che anche le indagini dell'esercito sarebbero arrivate alla stessa conclusione. Intanto, dice Trump, li stiamo massacrando, siamo pieni di munizioni, possiamo fare la guerra per sempre, e questo è Trump. E poi c'è Exit è questo qua.
Death and destruction from the sky all day long. We're playing for keeps. Our warfighters have maximum authorities granted personally by the president and yours truly. Our rules of engagement are bold, precise, and designed to unleash American power, not shackle it. We are punching them while they're down, which is exactly how it should be.
Appunto, c'è Exet che parla come l'angelo vendicatore della Bibbia. Abbiamo, lo avete sentito, abbiamo, dice, portato morte e distruzione dal cielo. Stiamo facendo sul serio. I nostri combattenti hanno la massima autorità concessa personalmente dal presidente e da me. Le nostre regole di ingaggio sono audaci, fatte per scatenare tutta la potenza americana, non per incatenarla. Li stiamo colpendo mentre sono a terra. I nostri nemici sono spacciati e lo sanno. L'America sta vincendo in modo devastante, senza pietà. La postura è da palestrato orgasmico e etilometro alle stelle. Sarebbe agghiacciante se non fosse il ridicolo vaneggiamento di un tardo adolescente con problemi egotici di autocontrollo, una sorta di crociato da tapirulan con la croce di Gerusalemme tatuata sul petto e la scritta Dio lo vuole sul bicipite, messo alla guida per meriti di adulazione del ribattezzato Ministero della Guerra. Ma è invece sì agghiacciante, perché quel ridicolo vaneggiamento non è parodia, ma esattamente la realtà. E questo però, e vale la pena di sottolinearlo, è lo stesso Exet che a maggio dell'anno scorso, non 200 anni fa, diceva questa cosa qua. Diceva queste idee globaliste, secondo cui si cambierà un'intera società attraverso un intervento militare, l'ho sperimentato in Iraq e in Afghanistan. E ne avete visto le conseguenze. Abbiamo già visto quel film, non lo faremo mai più. Esattamente come Trump, che diceva: con me la guerra non la vedrete più. I will tell you, you're not gonna have a war with me and you're not gonna have a third world war with me, that I can tell you. E via di applausi, con me la guerra non la vedrete più. Dal fronte intanto arrivano notizie che ci siano comandanti militari che stanno istruendo i propri reparti dicendogli che l'attacco all'Iran sia comandato da Dio come inizio dell'apocalisse profetizzata dalla Bibbia. Centinaia di reclami sarebbero arrivati alla Military Religious Freedom Foundation, osservatorio di laicità nelle forze armate. Nei soli primi 3 giorni dall'apertura delle ostilità sarebbero state 110 le segnalazioni di comandanti che avrebbero presentato Trump come unto del Signore scelto per accendere la miccia dello scontro finale che prelude al ritorno in terra di Gesù Cristo. Nel sottosopra trampiano, scrive Luca Celada, il peso della fazione apocalittica integralista nel plasmare il regime, e in questo caso una guerra inspiegabile, è significativo. Non è solo Exet, seguace del pastore postmillenarista Douglas Wilson, un cristo nazionalista fanatico dell'Idaho. I fondamentalisti sono installati ad ogni livello del governo, dall'ICE al Pentagono, all'ufficio del bilancio. Analizzare le azioni dell'amministrazione senza prendere in considerazione l'influenza del fanatismo sui vertici non può produrre un quadro completo dei processi ormai in atto. E infatti, giusto l'altro ieri, tornava in scena nello studio ovale la stessa scena, un po' Dan Brown, un po' congresso di esorcisti e indemoniati, che era andata in scena poco dopo l'investitura di Trump, quella che sembrava una puntata di South Park fatta con l'intelligenza artificiale, quella con Trump seduto al centro, la faccia ricoperta di fondotinta, gli occhi chiusi, l'espressione contrita, come se fosse concentratissimo nel fare la cacca o nel trovare un nascondiglio segreto in cui infilare i file di Epstein, e al suo fianco la ministra del culto Paula White, la televangelista che lancia Bibbie mentre predica, e intorno una trentina di pastori evangelici, chi con le mani giunte, chi con le mani protese verso il corpo del presidente nell'atto di adorarlo come gli altoatesini adorerebbero uno strudel, mentre intanto invocano Dio perché gli faccia vincere la guerra. Una roba che in confronto i talebani sembrano laici.
We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. Amen. I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. Yes. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation. Yes. As we come back to one nation, under God, yes, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him. In Jesus' name.
Amen. We are... Ma veramente in confronti i talebani sembrano laici, a dimostrazione, se ancora ce ne fosse bisogno, che quello che sta andando in scena nel Golfo è una sorta di competizione tra tre diversi modelli di teocrazie, quella col turbante, quella con la kippah e quella con il cappellino da pirla, globalmente forse la più pericolosa.
Rape me, rape me, my friend. Rape me, rape me again. I'm on the own.
A proposito di guerre sante, visto che di quello si stava parlando, attenzione, Vannacci sfida Satana in teatro e combatte gli ex alleati in territorio. Beh, Vannacci contro Satana è decisamente una sfida avvincente, non vedo l'ora di vedere anche Capezzone contro Gramsci e Salvini contro la dieta vegana, ma intanto restiamo su questa, titolo che troviamo oggi sulle colonne della Stampa. Comunque il teatro è il Teatro Golden di Roma, 400 posti, di cui solo 50 occupati, e non si tratta di una pièce in cui Vannacci in calzamaglia scaglia folgori contro il demonio con i Carmina Burana sullo sfondo. No, è l'occasione per dare il benvenuto a un po' di transfughi di Lega e Fratelli d'Italia, di annunciare che il ponente ligure è sempre più futurista grazie alle acquisizioni del vice sindaco di Riva Ligure e del capogruppo leghista a Sanremo, ma soprattutto per presentare il volume Il tempo di Satana sta finendo, prefazione del Generalissimo, postfazione di Pillon, il testo in mezzo a panino, praticamente un sandwich di ultracattolicesimo. Siccome volevo saperne di più, sono andato su Google, che mi ha portato sulle pagine di Amazon dove il volume è in vendita. Il tempo di Satana sta finendo, di Abel Mingarelli, copertina flessibile, 20,90 euro. La copertina ha uno sfondo nero morte, in primo piano un teschio rosso e un sinistro orologio da tasca che batte probabilmente il tempo dell'Apocalisse. Titolo: Il tempo di Satana sta finendo. E qua scopriamo che non è un saggio, ma è uno psicotriller, con prefazione appunto di Roberto Vannacci, postfazione di Pillon. E poi c'è tutta la sinossi, si svolge a Londra, ci sono Jimmy e Thomas, due gemelli di una famiglia inglese, che si trovano a vivere le contraddizioni di una società dominata da materialismo e superficialità. Uno sceglie la strada del Signore e combatte Satana, l'altro invece sceglie la strada del demonio, insomma incarnano la lotta tra il bene e il male. L'ho fatta facile, l'ho fatta breve per non perderci più di tanto tempo. In ogni caso l'articolo lo trovate oggi sulla stampa a pagina 666, se non ricordo male. Ma lasciando perdere Vannacci, torniamo appunto al messianesimo evangelico che abbiamo incrociato nelle parole di Exet, in quelle dei comandanti militari, nello studio Ovale, perché depurato del messianesimo evangelico e anche di tutta la follia da crociata, la domanda che mi sono fatto è: che cosa resta? Resta, si dice, l'imperialismo yankee, ma mi pare giusto uno stereotipo, una di quelle etichettone che vanno sempre bene, ma in fondo non dicono più molto di un mondo che non c'entra ormai niente con quello del Novecento. Perché in realtà Trump e la sua America, più che all'imperialismo yankee, sapete a cosa mi fanno pensare? A me ricordano i Fratelli Bianchi, quelli di Colleferro, quelli che hanno pestato Willy Monteiro fino ad ammazzarlo. Stessa brutalità gratuita, stesso istinto predatorio, pestare, si tratti dei migranti o dell'Iran. E la sopraffazione che si fa dottrina militare, proiezione strategica, abbiamo tantissime armi, possiamo fare la guerra per sempre. E un'idea della giustizia fai da te, da regolamento di conti, fuori da ogni regola di convivenza civile. E insieme il narcisismo della forma, l'esibizionismo, l'estetica dei duri, un'immagine costruita per comunicare status e minaccia, l'assenza totale di empatia, quella del narcisista patologico che vede l'altro come oggetto, il senso di onnipotenza che trasforma chiunque si frapponga in un bersaglio da abbattere per riaffermare il dominio, e la violenza come linguaggio, e dietro tutto questo un vuoto valoriale assoluto. Ecco, se ci pensate, sono in qualche modo sovrapponibili, tutte caratteristiche, mi rendo conto, adattabili a qualunque tipo di autocrazia, da Washington a Pyongyang, passando per il Cremlino. Ma qui colpisce e si nota di più, perché piacesse o meno, fino a 14 mesi fa quella era ancora una democrazia, e fa impressione come ogni pilastro sia venuto giù un po' come le Twin Towers, come se gli Stati Uniti fossero la piazza di Colleferro e di colpo sgommando fossero arrivati i Fratelli Bianchi a scatenare l'inferno. E per chiudere in allegria, visto che ormai ho solamente due minuti, vi dirò che il modello Fratelli Bianchi è anche quello che sembrano aver adottato le intelligenze artificiali, perché c'è uno studio del King's College che dice così: se le intelligenze artificiali gestissero gli arsenali nucleari, la guerra atomica sarebbe quasi certa. Di fronte a una crisi internazionale, innescherebbero l'apocalisse nel 95% dei casi. Mettendo i modelli più evoluti a confronto di ChatGPT, Claude e Gemini, mettendoli alla guida di altrettante potenze nucleari e simulando l'esito di una potenziale crisi internazionale, il risultato ottenuto è che innescherebbero appunto l'apocalisse nel 95% dei casi. Le tre intelligenze artificiali sono state messe al comando di tre nazioni dotate di arsenale nucleare e messe alla prova in 21 simulazioni di possibili crisi internazionali, che andavano dalle dispute territoriali alla minaccia per la sopravvivenza di un regime, alla cosiddetta crisi da primo attacco, in cui una delle potenze teme che le altre stiano per attaccare per prima e deve decidere come comportarsi. In ogni match l'intelligenza artificiale doveva seguire un processo in tre fasi prima di completare una mossa. La riflessione, cioè l'analisi dei punti di forza e delle debolezze dell'avversario, la previsione, ipotizzare la mossa successiva della controparte e quindi la decisione, fase in cui il modello passava all'azione. La decisione includeva sia un messaggio pubblico che comunicava al mondo le proprie intenzioni, sia un'azione segreta che rappresentava la manovra effettivamente compiuta. Le intelligenze artificiali potevano quindi mentire pubblicamente dichiarando una linea pacifica, mentre segretamente preparavano un attacco, una dinamica molto simile, insomma, a quella che si troverebbero ad affrontare durante una crisi reale. Ogni chatbot ha gestito la crisi secondo le proprie modalità. Claude si è dimostrato più calcolatore, ChatGPT è stato cauto durante le crisi a sviluppo lento, diventando però molto aggressivo all'avvicinarsi di una scadenza temporale, e Gemini è risultato il più imprevedibile. Ma tutte le intelligenze artificiali, nel 95% degli scenari simulati, hanno finito per lanciare almeno un ordigno nucleare. In questa ottica leggete, magari tornate a rileggervi il confronto tra Anthropic e il Pentagono, andate magari anche a leggervi come il CEO di Anthropic sia stato oggetto dei lazzi di Elon Musk su Twitter, eccetera eccetera eccetera, di come comunque come dire, la scelta di Anthropic gli abbia prodotto un alto valore reputazionale, tanto da essere diventata improvvisamente l'app più scaricata, facendo scalare invece notevolmente verso il basso ChatGPT. Ma queste questioni le lascio a chi ha più saggezza e conoscenza di me. Io vi devo salutare perché è davvero finita, tra poco va in onda il GR. Grazie per esserci stati col Demone del Tardi, ci ritroviamo la prossima settimana, stessa radio, stessa ora. Ciao.